Con questa nuova crisi in Artsakh abbiamo deciso di risentire esattamente a un anno di distanza. Simone Zoppellaro è un esperto della zona caucasica, in particolare del Nagorno, dell'Armenia, del Nagorno-Karabakh. È stato un indovino perché l'anno scorso ci eravamo lasciati dicendo che c'era sicuramente la base per ulteriori crisi e che si sono verificate. In effetti l'Azerbaigian aveva la forza, l'intenzione e la volontà di proseguire l'occupazione della terra contesa, e così ha fatto. Ha iniziato con alcune provocazioni prima, poi si è agganciato a un episodio ancora tutto da verificare, e cioè delle mine che avrebbero fatto saltare dei civili o dei soldati, non si capisce neanche ancora bene. E in seguito a questo una specie di blitzkrieg, praticamente l'Artsakh si è completamente arreso, l'esercito verrà disciolto. Tutto questo è dovuto però probabilmente più anni di tensioni tra un po' tutti i protagonisti, sia Pashinyan, il presidente armeno, che con Putin proprio non si prende, sia gli altri potenziali alleati dell'Armenia che si sono defilati un po' per ragioni energetiche, visto che Baku detiene un patrimonio di gas notevole e comunque ha dei rapporti anche di compravendita militare. Un po' tutti si sono defilati e hanno lasciato Pashinyan con il cerino acceso. Più o meno è questa la situazione, ma perché si è arrivati a questo?
Assolutamente, quello è il grande punto, no? Siamo arrivati a questo, aggiungerei un elemento importante a quello che hai detto, che era tutto giusto. Dal dicembre scorso, da 9 mesi in realtà, c'è stato un blocco completo dell'ultima via che legava gli armeni del Karabakh all'Armenia, quindi rimanevano completamente isolate queste persone, sono rimaste completamente isolate, con grandi difficoltà di tutti i tipi, erano alla fame, alla fine non si trovava neanche più pane da mangiare, mancava acqua, mancava gas, mancava elettricità, mancava tutto. Per cui c'è un tentativo assolutamente evidente di pulizia etnica, che in realtà in grande parte è già compiuto, e si è arrivati alla più annunciata delle guerre. Lo dicevi giustamente un anno fa, ve lo dicevo, ma perché era facile per chi segue? Lo sapevo io, come lo sapevano tutti in realtà i potenti, che questa guerra sarebbe tornata ad esplodere, e anche perché era più che annunciata appunto anche da tutti gli elementi che ricostruivi tu e che sto dando io, no? Perché non è intervenuto nessuno, in realtà in parte hai già risposto tu, perché nessuno ha voluto intervenire pensando appunto che l'economia, perché è sempre quello il punto fondamentale, è la prima cosa, per cui per interessi economici, per varissime ragioni in realtà ha messo d'accordo tutti, dall'Europa agli Stati Uniti, alla Russia, alla Turchia, tutti erano d'accordo in realtà che finisse così questa storia, cioè con una pulizia etnica. È una cosa assolutamente grottesca, nessuno ve lo ammetterà mai degli attori, ma in realtà è assolutamente così. Per varie ragioni, ognuno con la propria prospettiva, tutti hanno assolutamente lasciato fare e lasciato appunto compiere quello che è una cosa orribile. Nelle ultime 24 ore abbiamo già oltre 200 morti da parte armena in 24 ore confermati, abbiamo oltre 1.000 dispersi. Quindi c'è stato un massacro voglio dire, in 24 ore. C'è stata una cosa veramente veramente cruenta ed era assolutamente annunciata. Adesso abbiamo migliaia e migliaia di persone assiepate in fuga che cercano di scappare, non fanno neanche scappare, perché i russi non li vogliono fare andare via, anche perché se ne vanno loro se ne devono andare anche i russi, perché comunque chi rimarrebbe, quale ragione rimarrebbe?
Certo,
Vedremo cosa
certo.
succederà da quel punto di vista lì, ma
Sì,
la situazione
l'interposizione tra la gente che non c'è è un po'
Senti,
difficile.
un aspetto di questa
Esattamente.
situazione probabilmente è stato anche il fatto che è venuto meno il sostegno della Russia agli armeni. È un po' forse dovuto anche alle iniziative di Pashinyan, che insomma ha criticato l'intervento russo in Ucraina, ci sono state delle manovre militari con gli
Esercitazione.
Stati Uniti e quindi ci sono state anche dei segnali ben precisi che probabilmente hanno fatto insomma, riflettere la Russia sul sostegno all'Armenia, quindi un po' come dire il loro alleato principale li ha lasciati lì.
Hai ragione su tutti questi punti qua. Frequentando, anche avendo vissuto alcuni anni in Armenia, negli 11-15 anni sono sempre andato tutti gli anni, in realtà ho visto un cambiamento drammatico. Cioè l'Armenia 15 anni fa era molto legata alla Russia, ma anche la popolazione civile era molto legata alla Russia già prima dell'arrivo di Pashinyan. Io direi il 2016, dove c'è stata un'altra grande guerra, in quel caso di pochi giorni, che però anche lì aveva fatto tantissimi morti. Lì c'era stato per tanti armeni, anche per le autorità armene, un grande campanello d'allarme, cioè l'Azerbaigian ci attacca, prende chilometri di territorio come l'aveva preso e la Russia non fa niente. In realtà Pashinyan ovviamente ha un elemento in tutto questo, però in parte causa e in parte conseguenza di una cosa che era già partita ben da prima ed è assai diffusa, perché se alcuni armeni della diaspora sono vicini a Mosca, di armeni in Armenia che siano vicini a Mosca oggi ne conosco davvero poco. La Russia fra l'altro ha sempre fatto, ben prima di Pashinyan, faceva il doppio gioco, perché in realtà vendeva più armi all'Azerbaigian di quante ne vendeva all'ufficiale alleato armeno, per cui era più che un doppio gioco quello che faceva alla Russia. E la Russia adesso, per varie ragioni anche economiche, perché parliamo appunto del transito, fra l'altro tramite le pipeline dell'Azerbaigian, di gas russo che arriva illegalmente per evitare le sanzioni in Europa, ebbene ancora una volta la Russia ha più interessi di soldi in Azerbaigian di quanti ne abbia in Armenia, e quello è un dato importante, non solo politico, anche economico.
Uno dei protagonisti che non è intervenuto, anche se non avrebbe grossi problemi dal punto di vista energetico, è l'Iran, che invece si ritrova con dei confini spostati laddove non avrebbe voluto. Ho sentito anche una sorta di dichiarazione di oggi che continua a richiedere il Teheran che venga rispettata, vengano rispettati i confini conosciuti dell'Armenia. Ma questo primo passo, diciamo, nell'Artsakh potrebbe essere foriero di altri interventi, come già avevamo detto un anno fa che c'erano già stati degli scontri nel confine nord, allora prima che avvenisse davvero l'avanzata a Zera, e però sono anche quelli dei territori contesi che all'Iran potrebbero dar fastidio. E invece
sì, tra le varie tensioni che troviamo in questo piccolo territorio c'è anche la tensione ad esempio fra Iran e Israele. Israele è una cosa magari poco nota fuori dagli esperti, però ha un grande legame anche militare con l'Azerbaigian, ancora una volta soldi, armi sperimentate, ad esempio i droni suicidi Harop utilizzati nel 2016 quando ero lì per la prima volta in Karabakh, una cosa modernissima, ma anche il Mossad che utilizza come base l'Azerbaigian per le sue incursioni e probabilmente pare anche secondo alcuni specialisti per esecuzioni extraterritoriali fatte in territorio iraniano. Quindi abbiamo un Iran che è stato sempre tendenzialmente filo armeno e un Azerbaigian molto legato ad Israele, e questo ha portato anche tensioni in questo caso. Non è solo la questione del Karabakh, l'Iran è preoccupato perché potrebbe essere fatto un corridoio che lega due parti staccate dell'Azerbaigian, cioè il territorio più grande dell'Azerbaigian è un exclave che taglierebbe per intero il confine sud con l'Armenia, per cui l'Iran si troverebbe ad avere un confine in meno. Quella è la grande priorità oggi dell'Iran. Non è intervenuto l'Iran, però sì, ci sono grandi tensioni nei confronti dell'Azerbaigian, anche perché c'è una grande minoranza azera, fra l'altro in Iran ci sono varie questioni in ballo, no? E questo potrebbe anche ripercuotersi, però se l'Iran comunque non è intervenuto, difficilmente si può pensare che l'Iran intervenga militarmente a favore dell'Armenia, quello è difficile da pensare, un supporto diplomatico sì.
C'è un altro attore che è la Turchia, che è dietro l'Azerbaigian, ci sono dei legami storici, diciamo così, anche dal punto di vista linguistico e culturale. Eppure in questo momento della crisi la Turchia sembra non mostrarsi come alleato, è un po' dietro le quinte.
Sì, è un po' dietro le quinte, però insomma le affermazioni di Erdogan, del ministro degli esteri turco degli ultimi giorni, sono di un appoggio incondizionato all'Azerbaigian. anche mentre l'Azerbaigian faceva massacri. Quindi, insomma, dietro le quinte, come dici tu, non c'è neanche bisogno di un loro intervento, no, militare. Però ci sono, come c'erano nella guerra del 2020, i droni Bayraktar, che adesso tutti conoscono per la guerra in Ucraina, ebbene, erano stati sperimentati in Karabakh perché la Turchia aveva forniti all'Azerbaigian, no? Ancora una volta una guerra che non veniva coperta, ma che in realtà ha aperto a temi che poi sono ritornati in maniera più eclatante, ecco, per tante persone, no? Per cui sì, la Turchia è molto legata all'Azerbaigian per ragioni storiche, per interesse, ancora una volta i transiti della pipeline, per tantissime questioni, e anche per la questione del genocidio armeno, che ovviamente è una questione che ha sempre allontanato la diplomazia. Ricordiamo che comunque già negli anni 90 la Turchia chiuse unilateralmente il suo confine con l'Armenia, più aperto poi, per solidarietà all'Azerbaigian, quindi insomma l'appoggio loro non è mai mancato. Quindi no, l'Armenia poi è appunto isolata, perché poi ha interi confini come quello con l'Azerbaigian, con la Turchia, che sono chiusi senza nessun transito, e adesso rischia addirittura di perdere il confine con l'Iran, no? Quindi uno stato piccolo, debole, e che rischia davvero di morire, perché il rischio adesso non è più solo perdere il Karabakh, rischia di perdere l'Armenia stessa.
Infatti ci sono delle manifestazioni. Fin da subito ci sono state le manifestazioni che hanno dato del traditore a Pashinyan. Questo non ha fatto cambiare la politica di Pashinyan finora, e dall'altro lato però lo attribuiscono, ci sono alcuni analisti che lo attribuiscono al fatto che lui non ha mai avuto dei veri rapporti, dei veri legami con il territorio del Nagorno-Karabakh, e quindi se ne è completamente disinteressato.
Ma si sono disinteressati la politica armena per molto tempo, con gli oligarchi che erano a potere prima, cioè era persa questa guerra prima di essere incominciata nel 2020, cioè il punto era il dislivello totale che c'era da un punto di vista diplomatico, da un punto di vista degli armamenti e da un punto di vista economico. Pashinyan è arrivato al potere un paio d'anni prima, sicuramente ha fatto errori, questo va ricordato, ma che si possa come causa-effetto dire Pashinyan è la causa unica della sconfitta, questo da un punto di vista analitico è molto molto difficile da pensare. Pashinyan, nonostante tutto, nonostante gli errori che ha compiuto e ne ha compiuti, è ancora al potere, e è anche difficile immaginare che qualcuno voglia prendere il potere in Armenia adesso, perché finché la sconfitta non è ultimata, e non lo è, chi vuole andare al potere? Nessuno vuole andare al potere adesso, perché c'è una situazione così drammatica che si rischia non solo una carriera politica, ma si rischia anche probabilmente la vita al potere in Armenia adesso. Senti, questa è la realtà.
Questo bagno di realtà che insomma hanno fatto le elite armene in questa situazione, considerando che dopo la fine dell'Unione Sovietica poi c'è stata la guerra del 92, il referendum del 2017, in cui c'è stata un'ondata di nazionalismo armeno che ha ricostruito un po' quella che era la narrazione del vecchio regno del Mille lì nel Nagorno-Karabakh. Adesso invece questo nazionalismo, che è stato poi uno degli elementi, diciamo così, più cogenti rispetto alla dissoluzione degli ex territori dell'Unione Sovietica, si ritrova con le spalle al muro, perché poi appunto è stato sconfitto sul campo e militarmente da un altro nazionalismo ancora più sostenuto, e anche forse in qualche maniera di un nazionalismo di una regione che attraverso appunto il passaggio delle pipeline di gas e di petrolio è molto più strategica anche per le grandi potenze.
Sicuramente, comunque pensiamo, allora l'Armenia di oggi è un territorio ex sovietico, pensiamo a quali delle repubbliche ex sovietiche siano oggi in buone condizioni. L'Ucraina non ne parliamo, la Bielorussia figurarsi, la Russia vediamo, passiamo al Caucaso del Sud, la Georgia non riesce neanche a controllare il suo territorio, l'Azerbaigian è retto da una sola famiglia al potere dagli anni 60, forse l'Asia centrale sarebbe un altro capitolo interessante da aprire. Forse il Kazakistan. L'eredità dell'Unione Sovietica è un'eredità così pesante, ed è un'eredità che non è sostenibile per degli stati-nazione, perché l'Unione Sovietica è nata per essere un impero, cioè un impero diverso naturalmente degli imperi coloniali, però è per essere unito, non per essere a pezzi. Quando poi questa unione, che era stata determinata, no, anche nelle sue strutture, come il Karabakh stesso per decisione di Stalin, nell'ottica ovviamente di un mantenimento di potere, quando tutto questo è crollato sono affiorate tutte le contraddizioni che adesso sono guerre, perché sono diverse guerre e sono davvero una cosa insostenibile. Il nazionalismo armeno ha i suoi limiti enormi, come ce l'hanno i nazionalismi di tante repubbliche ex sovietiche a partire da quello russo. Non è il più tossico, secondo me, perché per fortuna è uno dei meno fascisti, però sì, è assolutamente tossico, pieno di contraddizioni e dai suoi limiti, senza dubbio sì.
Sì, infatti un po' tutto si può ricondurre a quegli esperimenti di etnici di Stalin con le varie deportazioni che in questo caso sono proprio state fatte appositamente per evitare che le regioni, le nazioni potessero avere un territorio che fosse uniforme e quindi mescolare genti diverse in modo che potessero essere controllate meglio. Però con il dissolvimento dell'impero sovietico c'è stato abbastanza tempo, forse in 30 anni e più, trovare una quadra. Non si è mai voluto realmente trovarla, forse proprio per cercare di
Non si è mai potuto, di sicuro non si è mai voluto, in parte sì, sicuramente ancora di più non si è mai potuto, perché l'Unione Sovietica è stata un grande fallimento, ma da un altro punto di vista è stata una costruzione vera, enorme, di città, di paesi, di identità che hanno un lascito enorme ancora oggi. Cioè, io frequento da tanti anni queste cose, questi paesi qua, e c'è davvero ancora una grande... Se noi viaggiamo in Armenia, quasi tutte le città, quasi tutti i monumenti sono monumenti sovietici. Sì. E l'Unione Sovietica ha cambiato per sempre la storia. Noi, da prospettiva europea, la capiamo ancora meno, ma se viaggiamo in Asia centrale e nel Caucaso lo capiamo ancora di più. Cioè, lì è stata una rivoluzione vera, cioè ha cambiato generazioni radicalmente da tutti i punti di vista, no? E superare per l'Europa forse è più facile superare per le zone più europee, anche se vediamo in Ucraina in realtà facile relativamente, comunque per in parte per il socialismo, no? per i paesi legati all'URSS in Europa è stato un po' più facile trovare un'altra via. Per altri luoghi più a oriente è stato quasi impossibile oggi trovare un'altra via, per cui vivere in Armenia vuol dire vivere in un incubo di una Unione Sovietica che sembra quasi cadere ogni giorno. Ti alzi ogni giorno e continua a cadere l'Unione Sovietica.
È il giorno della marmotta.
Che ho avuto vivendo lì.
Anche un immaginario collettivo che in qualche maniera si nutre dei ricordi di quello che era stata l'Unione Sovietica, per essere sostituito, insomma, da come dire, narrazioni più potenti e forti, ce ne vuole di tempo. Ma mi chiedevo, il Caucaso è un mosaico di territori, di popolazioni, che però è dal punto di vista strategico fondamentale, molto importante, perché è proprio uno snodo cruciale di tantissimi interessi geopolitici e energetici, e quindi forse questo chiaramente non contribuisce, come dire, alla pacificazione del territorio.
Assolutamente no, l'Azerbaigian, che oggi ha fra virgolette la fortuna di vincere una guerra, ma la sfortuna di avere una famiglia al potere dagli anni 60, a differenza di Georgia e Armenia, la ragione sono petrolio e gas. Adesso non semplifichiamo troppo, una delle ragioni più importanti sono senza dubbio petrolio e gas, che creano una cleptocrazia, uno stato mafia, come definito da molti analisti, ricchissimo di questa famiglia, il cui vicepresidente è la moglie del presidente, tra l'altro, presidente che è figlio dell'ex presidente, e quindi voglio dire, è tutto molto semplice poi, no? Anche da quel punto di vista da intendere. Petrolio e gas sono fondamentali a rafforzare l'Azerbaigian anche in Europa, anche in Italia, potremmo parlare anche in Italia, voglio dire, di quanto fra l'altro sia stata zitta l'Italia, come il Vaticano, in questi giorni rispetto a questo conflitto, non è un caso. In Germania, dove vivo, se ne è parlato molto di più, il governo è intervenuto Scholz, per carità, in maniera ipocrita poi, perché sapevano che erano solo parole, ma almeno le hanno dette, italianamente. Quelle, no? E gli interessi sono enormi per questo territorio che è ricco di risorse e poi è strategico perché ovviamente lega la Russia alla Turchia, all'Iran, che sono dei luoghi che sono non solo storicamente importantissimi, voglio dire, l'impero romano contro la Persia già si batteva sull'Armenia, voglio dire, no? Una cosa che è antichissima, ma oggi poi ancora di più da tantissime punti di importanza strategica che finiscono per impattare negativamente in realtà questo Caucaso del Sud, perché ha troppe tensioni che arrivano dall'esterno che non è in grado di reggere con le sue forze.
Sì, la cristiana donna Giorgia ha appena venduto delle armi o sta vendendole all'Azerbaigian, quindi non può certo intervenire contro l'Azerbaigian. Volevo tornare un attimo indietro, perché quello che hai detto rispetto alla dinastia mi fa pensare che quelle code di armeni con la testa china che verso l'aeroporto e cercano di fuggire e andare, diciamo, nella terra madre armena, potrebbero fuggire più che altro da un fascismo più becero e che nei loro confronti sarebbe ancora più feroce, e vanno a cercare rifugio in Armenia. Quindi non è una spinta nazionalistica la loro a lasciare delle case che hanno abitato da sempre, magari da generazioni, di fronte a questa disfatta. È più una fuga da un sistema che vedono come ancora più terribile, nemico.
Ho molti conoscenti, molti amici lì, ve lo posso dire assolutamente, loro non vogliono andarsene. Non vogliono andarsene. Ho un caro amico, ad esempio, che ha la tomba della madre, e mi ha parlato del fatto di lasciare la tomba della madre, vuol dire non rivederla più. Per una persona che ha più anni di me, capisco che non sia una cosa, no. Per tanti altri sono i luoghi dove sono nati, sono i loro ricordi, è la loro vita, e sono i loro monumenti, no? Quelli che credono, le chiese, i monasteri, ma ci sono anche altri monumenti, le loro piazze dove hanno vissuto la loro vita. Tutto questo viene cancellato dalla polizia etica, viene cancellato da, o gli viene proposto di vivere in una dittatura in cui molti azeri non vogliono vivere, perché, voglio dire, qua in Germania è strapieno di opposizione azera che non può tornare in Azerbaigian perché sennò li arrestano e scompaiono. Figuriamoci gli armeni, che possibilità di vita hanno dopo che li hanno bombardati così tante volte negli ultimi anni. Cosa parliamo di riconciliazione, di pace adesso? Cioè sì, magari, però si inizia un percorso ventennale, trentennale. Non ci sono basi. Se l'Azerbaigian avesse voluto offrire delle basi di riconciliazione, visto il rapporto di forza, avrebbe potuto farlo. Invece questo è lo sfregio contro i civili e cos'altro? Niente, perché poi, cioè, non neanche si in realtà si è combattuto per queste 24 ore, ma non si poteva neanche combattere di più, perché non c'erano i rifornimenti, non avevano da mangiare i soldati, non avevano la benzina per i loro mezzi. Cosa combattevano? Combattevano a mani nude contro armi modernissime, droni in cielo. Niente, no, non vogliono andarsene, non per ragioni nazionalistiche, non vogliono andarsene perché nessuno vuole andarsene da dove è vissuto, no? Poi c'è naturalmente una componente nazionalistica, ma non è legata a quello. Qui si sono dati proprio, no, brutali. Cioè, abbiamo già, quando ero stato lì nel 2021, l'ultima volta in Karabakh, insieme al mio collega Daniele Bellocchi, abbiamo intervistato, ad esempio, un padre di famiglia che aveva bruciato la sua casa, no? Nella rabbia di dover fuggire, non tornare mai più, aveva dato fuoco alla sua casa, no? Perché nel suo incubo era che poi la sua casa, dove ha vissuto da tantissimi anni, potesse essere usata da altri, eccetera, no? Ho intervistato bambini, no, che piangevano perché i loro giocattoli erano rimasti lì, e le loro famiglie erano fuggite così velocemente nel 2020 che non hanno potuto prendere niente. Avevano poi chiesto di poter ritornare a prendere i loro oggetti, non avevano mai potuto più tornare, no? È molto banale, purtroppo, una guerra è fatta di cose banali e terribili.
Però in questa prospettiva la pulizia etnica sembra quasi inevitabile. In Nagorno-Karabakh ci sono circa 120.000 abitanti, ma adesso questa capitolazione praticamente li mette in mano alla vendetta azera, quindi probabilmente ci sarà veramente uno svuotamento di questo territorio. E d'altra parte, anche quando è stato chiuso il valico di Lachin, tutti sono stati zitti sostanzialmente, nessuno ha alzato un dito per protestare contro questo comportamento da parte degli azeri. Quindi si presuppone che questi abitanti di Nagorno-Karabakh, con il loro rancore di quello che è successo, ritornino in Armenia e in qualche maniera possono anche destabilizzare la situazione lì.
Chissà se vogliono tornare in Armenia, quello è un grande punto,
anche quello, sì.
Perché molti di loro probabilmente non vorranno tornare in Armenia, non perché sognano di andare in Occidente, qualcuno sicuramente sì, o altrove, ma anche perché c'è rabbia nei confronti dell'Armenia. Per molti del Karabakh, li capisco, non si può che capirli, pensano che l'Armenia, Pashinyan, il governo armeno, tanti altri, li abbiano traditi e li abbiano abbandonati. Questo si capisce molto bene da un punto di vista emotivo, da un punto di vista analitico. L'Armenia perché non è intervenuta l'altro giorno? Perché altrimenti l'Azerbaigian non solo avrebbe preso un sacco di territorio, chilometri e chilometri in Karabakh, ne avrebbe preso anche al confine con l'Armenia, come è avvenuto appunto un anno fa quando ci siamo sentiti, no?
Sì.
Per cui è il gioco del gatto col topo, cioè sì. Tu aspetti, fai più provocazioni, alzi la tensione, se l'altro fa un piccolo errore poi ovviamente hai un di guadagno enorme, no?
Eh sì, infatti una delle prime affermazioni di Pashinyan è stato non c'è nessun pericolo per i confini dell'Armenia, non considerando quindi il Nagorno-Karabakh. Volevo ancora chiederti una cosa, è evidente l'importanza di quel territorio per quel che riguarda la logistica, la possibilità di far passare appunto del pipeline oppure di avere un corridoio di passaggio, ma in sé il territorio, cioè perché è così ambito che da 30 anni che è disputato? Cioè c'è qualche risorsa, qualche motivo per cui, al di là di quelle della retorica, diciamo, per cui potrebbe essere importante controllarlo?
Beh, importante controllarlo da un punto di vista delle risorse, ci sono miniere d'oro, però non c'è in realtà troppissimo, cioè ci sono altri territori assai più ricchi di risorse. Il Karabakh, da un punto di vista dell'Azerbaigian, per quel che riguarda le risorse, a salvo che in futuro scoprano, chi lo sa, delle cose, ma al momento non vale molto, davvero non vale molto. Però dobbiamo porci da un punto di vista di una dittatura come quella giovane, relativamente giovane, come quella dell'Azerbaigian, con una sola famiglia al potere, mi ricordavo, padre e figlio. No, il padre era l'ex capo del KGB,
sì.
Quindi già negli anni 60, addirittura in Unione Sovietica, e da lì non si sono più mossi poi dal potere, no? Per loro, quando si è una dittatura, no, bisogna giustificarla. Per l'Azerbaigian, per il ritorno dell'Azerbaigian, il Karabakh è stato un elemento fondamentale di un'identità giovane e di un'identità da creare, no? Cioè il Karabakh è una cosa di rivalsa, di forza, di potere, di identità. Il Karabakh è solo dell'Azerbaigian, punto. I nomi armeni vanno cancellati, i monumenti armeni, no? Tra l'altro non solo lì, io vi ho viaggiato al confine dall'Iran vicino a Nakhchivan, no? Ricordavamo prima l'altra parte dell'Azerbaigian, e ho visto con i miei occhi i monumenti armeni distrutti, cadevano a pezzi, no? Cioè lì è purtroppo questo nazionalismo tossico di cui parlavamo prima, e si nutre di queste cose qua, per cui un dato simbolico diventa un dato che in realtà ha una grande importanza pratica, cioè chi tiene una famiglia al potere con un pacco di soldi che gli arrivano da gas, petrolio e quant'altro, grazie al fatto di sfruttare una chiave nazionalistica di un territorio da recuperare, no? Poi in tutto questo l'Azerbaigian ha ragione su un punto: negli anni 90 gli armeni hanno cacciato un sacco anche di azeri, anche lì c'è stata una pulizia etnica, non dobbiamo ricordare, dimenticarlo. E anche queste persone che ho conosciuto, giustamente hanno la loro rabbia e la loro volontà di tornare. Solo che cosa è successo? È successo che in maniera ancora più feroce, 30 anni dopo, hanno ucciso ancora più armeni e li hanno cacciati via. E gli armeni erano una maggioranza, di cui un dramma ancora più grande si sta consumando. Oltre a pogrom, c'erano già stati anche gli armeni negli anni 90 e ancora prima, anche alla fine dell'Unione Sovietica in realtà, no? Quindi la questione è così, è diventato un piccolo territorio dove non c'è niente di particolare, semideserto, bellissimo da un punto di vista dei paesaggi, è diventato un punto fondamentale in realtà per mantenere al potere una famiglia, tutto quello per gli ideali.
E quindi adesso dovrà inventare un qualche altro motivo di stare al potere?
Assolutamente sì, e anche per quello che ci ha messo così tanto a riconquistarlo. Possiamo dirlo, siamo cinici fino in fondo, cinici nel capire la prospettiva. In realtà avrebbero probabilmente potuto anche vincere prima, o avrebbero potuto vincere in maniera più veloce, ma una vittoria secca, più veloce, in realtà avrebbe determinato una mancanza di un elemento propulsivo, perché in realtà il mio timore è che l'Azerbaigian appunto voglia continuare il più a lungo possibile questa situazione, perché finché sono in vantaggio possono mangiare sempre territori, possono sempre dire c'è stata una provocazione, abbiamo ripreso altri 5 km al confine con l'Armenia, no? E allora altro trionfo per il dittatore per un altro anno, no?
Sì.
È una cosa veramente grottesca, ma è quello che si sta verificando, per cui inventarsi continuamente delle questioni, no? Con vittimismo inventato per giustificare l'ingiustificabile. Cioè il fatto che in Azerbaigian non esistono media, uno degli ultimi paesi quasi a livello della Corea del Nord come media, è pieno di attivisti in carcere ed è un paese molto duro, no? Con una dittatura spietata. però quello tiene alto il morale. Paradossalmente molti dell'opposizione poi finiscono per supportare anche il regime in chiave nazionalistica, si è visto molto nel 2020 e negli ultimi anni.
Quello è il doppio, diciamo così, il pericolo del nazionalismo. Poi Aliyev non fa altro che dire che l'Armenia non è altro che un Azerbaigiano occidentale e che Yerevan è una città storicamente azera. Quindi, insomma, loro probabilmente non si fermeranno al Nagorno-Karabakh, fa supporre un po' queste dichiarazioni, un po' appunto quello che dicevi te, soffiare sul fuoco del nazionalismo consente al regime di mantenersi saldo.
Sì, finché non ci sono altri obiettivi o altre guerre o altri nemici da inventare, il nemico armeno è fondamentale per una tenuta interna, soprattutto in momenti di crisi, perché poi le crisi economiche arrivano, l'Azerbaigian ha oligarchie, no? Persone molto ricche ma anche molte povere, in realtà non essendosi uno stato ricco, quindi ha grandi disuguaglianze che determinano tensioni sociali, no? Quando queste disuguaglianze diventano più turbolente, rilanciare il suo nazionalismo finora è stata una cosa di tenuta interna fondamentale, che ha permesso anche un passaggio di potere fra padre e figlio, che non è così scontato, perché abbiamo visto in Siria è stato complicato, in Libia è stato, no, drammatico, impossibile, non è facile, in Azerbaigian sono riusciti, però non era un passaggio così automatico, perché ovviamente molti azeri non lo volevano. Volevano delle elezioni, volevano un pluralismo politico. Ci sono tanti attivisti, tante persone molto coraggiose in Azerbaigian, anche per denunciare la guerra, però al momento sono sempre state rischiacciate verso i margini in nome appunto dell'unità della patria, della priorità della patria su tutto il resto, no? Prima la patria e poi tutto il resto. Questa è stata la chiave finora vincente della famiglia Aliyev.